Quindi il tema di questa sera è la scelta del brano biblico. Abbiamo visto mettersi a scegliere il luogo, dedicare un tempo nella scansione, mettersi alla presenza, la preghiera preparatoria, quindi chi è la persona con la quale entriamo in presenza? Qualcuno di voi ha fatto quell'esercizio dei 10 anni e 10 anni?
Ah,
5 anni e 5 anni per i giovani, 10 e 10 per gli adulti.
No, io ho fatto 2, 3, cioè, 4 righe.
No, è proprio scandagliare un po' la propria vita per cercare quando si è sentito Dio più presente, quando meno presente. Sì?
Cioè, un evento collegato anche alla lettura.
Comunque, il senso era, questo è un esercizio splendido, quindi vi tenetelo nel cassetto per ogni tanto capire se è il momento di farlo, di cercare, perché va a dire quali sono i pattern della nostra relazione con Dio, no? Quindi se li leggiamo tutti in fila, quindi quanti più ne abbiamo, tanto più riconosciamo se c'è una similitudine nella modalità fra uno e l'altro, e ciascuno ha la propria, come con tutte le persone a cui vogliamo bene, no? Ci sono delle modalità di relazione che un po' si ripetono e che ci fanno scegliere quelle certe persone piuttosto che altre, oppure ci fanno ripetere delle modalità di conflitto, di abbandono, di risentimento verso un tipo di persona piuttosto che un altro, no? Quindi essere in relazione con Dio è comunque essere in relazione, e non abbiamo altri strumenti che non vederlo attraverso il filtro delle nostre relazioni umane. Da qui è importante che Dio sia padre e madre molto più di tutto quello che ci possiamo immaginare, perché apriamo il ventaglio delle possibilità di relazione. Quindi siamo in preghiera, siamo alla nostra poltrona, siamo sotto lo scialle, sappiamo con chi ci stiamo disponendo e a chi ci stiamo rivolgendo, e nel metodo ignaziano in particolare pregheremo appoggiandoci a un testo del Vangelo, diciamo, poi sarà anche dell'Antico Testamento, ma per ora entriamo nel testo del Vangelo. E in un certo senso, per tutti noi che siamo qua, sappiamo di essere sempre in relazione con Dio creatore, e ce ne dimentichiamo, ma sappiamo che il fatto di essere vivi vuol dire che Dio in ogni momento ci fa respirare, quando dice tutti i capelli sono contati, no? Che quindi c'è questo Dio che continuamente infonde vita, che non ha creato all'inizio Adamo ed Eva e poi noi siamo arrivati, no? Però che in ogni momento della nostra vita c'è. Un po' più difficile è credere e sentire che noi possiamo entrare in relazione con Dio, che ciascuno, che io piccolo uomo o donna posso entrare in relazione con Dio. E ancora più difficile anche per le persone di fede credere che Dio desidera comunicare con noi, me. E dunque, sì, Dio comunica con noi in ogni momento perché ci dà la vita, ma anche Dio comunica con noi in ogni momento negli eventi che ci presenta, nelle persone che incontriamo, come, dove. Quindi discernimento è capire, e entrare in relazione vuol dire quale strumento stai usando per entrare in relazione con me. Non tutto è oggetto di comunicazione, alcune cose sì, alcune se no sarebbe un indifferenziato, no? Quindi il creato, la nostra stessa vita, tutti gli eventi sono un grande libro nel quale Dio scrive i messaggi per noi. Primo grande libro, il creato, primo grande libro, la nostra vita. Il grande libro del creato è un po' un indifferenziato, perché la scimmia, il pappagallo, insomma, a quale creatura mi affido per sentire questa comunicazione, no? Di qui la grande rivelazione dell'Antico Testamento e di qui il grande mistero dell'incarnazione. Quindi la parola creatrice di Dio si fa carne nella seconda persona della Santissima Trinità e diventa parola, diventa espressione di una comunicazione, diventa rivelazione. Dunque possiamo leggere il Nuovo Testamento e la vita di Gesù in due sensi: uno come storia della salvezza e l'altro come strumento, principe sublime nella persona di Gesù, raccontata nei Vangeli, parola ispirata agli evangelisti, che pure erano esseri umani come noi, che entra in relazione con la nostra vita personale. Il terzo strumento siamo noi, con le nostre emozioni, i nostri sentimenti, la nostra ragione, la nostra storia, la nostra disponibilità, la nostra affettività, il nostro modo di essere assolutamente personalissimo, individuale e non interscambiabile con nessun altro, per cui quanto più ci conosciamo in questa relazione. E le tre realtà si intrecciano continuamente, no? Il testo sacro, così come la nostra vita, ma in un modo molto più preciso, se ci si dedica, è dunque un modo per riconoscere, come dice Padre Martini all'inizio, perché nella tua parola è il segreto della nostra identità, l'identità alla quale siamo chiamati. Quindi leggere la parola, entrare in relazione con Gesù nelle parole del Vangelo è essere chiamati a conoscere e a riconoscere la propria identità in Cristo e come esseri umani. Mi sembra un progetto interessante. Dunque, pregare con la Bibbia non è un esercizio devozionale o un atto sacrificale o di dovere. È un dono tra i più preziosi che Dio ci fa per aiutarci a crescere spiritualmente. Qui una parentesi. Sembra ovvio, ma non lo è. Dio non ha nessun bisogno di noi. Non ha nessun bisogno delle nostre preghiere, non ci guadagna personalmente nulla. Quindi pregare è un atto, è un dono gratuito di relazione che possiamo accettare, accogliere, oppure altra cosa sono gli idoli, no? Altra cosa sono le relazioni della condizione umana in cui sempre c'è uno scambio. Cioè io ti do questo perché tu mi dai questo. La differenza tra essere in relazione con un idolo, con un falso Dio, e essere in relazione con Dio è precisamente nel fatto che Dio non ricava, non ha affatto bisogno della nostra preghiera. Dunque, riassumendo, il testo biblico ci aiuta a conoscere meglio Dio attraverso Gesù, per poter conoscere meglio noi stessi e noi stessi in relazione a Dio. Uno strumento santo, sacro. Quindi, leggere e pregare facendo attenzione al significato del testo, a quello che il testo ci rivela di Dio, va accompagnato in contemporanea dal fare attenzione alle nostre emozioni mentre leggiamo il testo. E alle nostre risposte emotive, perché sarà attraverso le risposte emotive che riconosciamo la relazione personale. Non, diciamo, la appropriatezza della nostra competenza teologico-dottrinale. Quindi facciamo attenzione alle nostre emozioni e facendo attenzione alle nostre emozioni, quindi a chi sono in quel personaggio, che cosa sente quel personaggio, che cosa mi muove, che cosa mi commuove, che cosa mi rattrista, quali sono le resistenze che sento in una determinata scena, comincio a creare una sorta di alfabeto della relazione. Le lettere, un po' come tornare, è come tornare a scuola, no? Prima la riga delle A, adesso non lo fanno più sicuramente i bambini, ma insomma, la riga delle A, poi la riga delle B, poi diventa la grammatica e non so, tutti vi ricorderete la fierezza di quando si passa dall'alfabeto alla parola grammatica, no? Componimento, frase, e quando poi in analisi grammaticale in seconda media, cioè sintassi, cioè quando da bambini si sente la parola sintassi, cioè ormai si è, no? Non so, è come un master, è come un dottorato, cioè c'è quella fierezza di conoscere la sintassi, no? In una, nella propria lingua, e poi arrivano le lingue straniere, la sintassi delle lingue straniere e queste cose qua. Quindi e a quel punto quelle stesse emozioni provate all'interno, come dire, del recinto, nell'ortus conclusus del testo biblico, quindi all'interno del nostro piccolo monastero, sotto il nostro piccolo scialle, questo alfabeto ci permetterà poi, quando siamo nella vita di tutti i giorni, quando siamo altrove, di riconoscere le stesse lettere, le stesse frasi, gli stessi vocaboli e lo stesso linguaggio parallelo che unisce i due, no? Sapendo che il nostro modo di comunicare con Dio è la nostra comunicazione aperta. Bene. Tutto questo sembra complicatissimo, poi invece è come scrivere papero quando abbiamo capito la P, la A, la P, le, no? Cioè, a me sembra che non ci sia niente di più affascinante nella vita, ma altri pensano che ci sia qualcosa di più affascinante. Ci sono domande? In pratica, cioè, questo era come il volo, in pratica lo sfondo, qualche tipo di testi scegliamo quando scegliamo un testo? Bene. Uno è la scelta che abbiamo fatto per questo percorso, quindi il Vangelo della domenica prima e il Vangelo della domenica successiva, e poi il Vangelo della domenica prima e il Vangelo della domenica successiva. Il rischio di aprirci, cioè di fare questa scelta, è che non è affatto detto che il Vangelo della domenica si adatti adatti al metodo o a chi sta cominciando a sperimentarsi con il metodo. Il vantaggio di questo metodo è che comunque ci fa sentire parte della Chiesa, per cui poi io rifletto di più sul Vangelo della Domenica e preparo il Vangelo della Domenica successiva, insomma, quindi ho un ascolto. Il secondo, quindi scegliere dal lezionario di ogni giorno il testo che si propone, ha un altro vantaggio a parte quello di questo percorso, che anche se non riusciamo la mattina a svegliarci presto abbastanza per dedicare un tempo di preghiera sufficientemente lungo, leggiamo quantomeno il testo del Vangelo o un salmo, e dunque nella giornata possiamo scoprire i ritorni di quando ci torna quel tema, che significa che Dio in quel momento sta parlando con noi attraverso il testo che abbiamo letto al mattino, cioè c'è una presenza che permea e attraversa tutta la nostra giornata. Se abbiamo scelto un altro testo di un altro tipo, questa corrispondenza magari non è sacralizzata da una liturgia collettiva della Chiesa, diciamo, no? È più personale. Quindi rischia almeno all'inizio di sembrarci un po' più arbitraria, come l'ho scelto io il testo, adesso il testo mi ritorna, certo ho scelto io che mi ritorni. In ogni caso, pregare, quindi la seconda possibilità è pregare seguendo un percorso particolare. Quindi, secondo il foglio dell'allegato che vi ho dato, il mese ignaziano segue il percorso, il tragitto del libro degli esercizi, non ha nessuna relazione con il testo liturgico, con il tempo liturgico, se non che però ogni giorno, quando si è nel lungo ritiro, si va all'Eucarestia e quindi c'è anche questa intersezione del testo. Diciamo, i testi che guidano le preghiere, le 5 ore di preghiera di ogni giorno di ritiro, sono indipendenti rispetto ai testi liturgici. E vengono suggeriti dalla guida. Quindi in modalità ritiro e ritiro personalmente guidato, o anche predicato, c'è uno staff che decide su quali testi si prega, e se è personalmente guidato, che di giorno in giorno, a seconda delle proprie risposte, varia il percorso su cui si prega. Il terzo, una terza possibilità, naturalmente aperta, è pregare seguendo la propria intuizione e la propria inclinazione. Quindi in questo caso vale la regola, quindi uno si può decidere di tornare a un libro biblico, a un libro dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento che ci piace particolarmente, allora entro più profondamente in quel testo. Vale sempre come criterio guida questa scelta. Mi porta più vicino a costruire un'intimità con il Signore, o è una scelta di ordine intellettuale che mi porta più lontano? Quindi non è grave se mentre sto seguendo questo percorso mi dedico al libro di Giobbe, o mi dedico al libro di Genesi, o seguo delle conferenze sui 10 comandamenti. Però nel discernimento del tempo che ho a disposizione, sapere e capire se mi avvicina o se invece, come dire, è una pista parallela che posso tranquillamente fare, ma devo saper gestire le 2 piste. Quindi forse all'inizio bisogna essere suggerirei di stare, se è possibile fare la composizione di luogo, se è possibile entrare in relazione con Gesù, se, no? Quindi arriverà il momento in cui tutto questo bagaglio di esperienza vissuta in preghiera diventerà una ricchezza che possiamo trasferire nella preghiera con la Bibbia dell'Antico Testamento, ma siamo umili, insomma, se questo è quello che ci interessa fare, iniziamo da Gesù, se no è come dire: mi sto fidanzando con te, e intanto però devo vedere la mia amica, devo vedere mio cugino, devo vedere questo di suo caso, e giustamente il fidanzato o la fidanzata dicono: no, ma scusa, stai qui, no? Un po' sì. Legittimissimo, poi si possono fare delle battaglie da adolescenti su dire: ah, ma io ho diritto perché i miei amici ho bisogno di vederli, ma c'è qualcosa che sappiamo che non funziona. Concluderei qua, perché c'era tutto un esempio. Per esempio, se si prega con il battesimo, per esempio sto pregando con il battesimo di Matteo, del Vangelo di Matteo. I sinottici dicono che il battesimo è narrato anche da Luca e da Marco. Allora, quello che mi spinge dal Vangelo di Matteo a andare a cercare il Vangelo di Luca e di Marco, sostanzialmente, è una curiosità di ordine intellettuale o una curiosità di ordine emotivo? Visto che ci stiamo sperimentando a lasciare andare l'emotività più che la razionalità, se è un non saprei poi come metterlo il fatto che in Matteo la voce parla solo a Gesù e in Marco e Luca la voce la sentono tutti. Quindi mi trovo in una sorta di cuneo in cui devo capire una contraddizione interna ai racconti evangelici che mi porta lontano da fare esperienza di come la sento io la voce se la sento, che è quello che cerchiamo di approfondire qua. E allo stesso modo, usando la Bibbia di Gerusalemme o le Bibbie più serie, accanto abbiamo i riferimenti che rimandano ad altri testi in cui si riporta, e quindi, almeno nella mia esperienza, tutte le volte che mi sono dedicata a un'esplorazione di tipo esegetico, c'era qualcosa che mi stava allontanando dal vivo delle mie emozioni. Riconoscerlo.
Ma se ho bisogno delle emozioni, invece mi sorvago.
Sì. Sì.
O fare prima la ricerca intellettuale, poi dopo.
No, ma è lo stesso come, cioè ognuno deve avere un po' il proprio termometro, sapendo quali sono i ghiacci che sta cercando di andare a sciogliere, no? Quindi se c'è una guida è più facile, perché si è in due a sentire il ghiaccio. Se uno è da solo deve essere consapevole, e per questo il colloquio è importante, perché è a Gesù che dici: c'è ghiaccio qui o no, no? Non è chiuso, un discorso chiuso fra sé.
La domanda potrebbe essere però anche: questo ghiaccio lo posso sciogliere magari prima, se c'è qualcosa nel brano che proprio non mi urta, non lo capisco proprio, potrei sciogliere questo ghiaccio se basta quello, guardando il perché, e dopo fare il metodo, chiedo.
Però per godere un tramonto hai bisogno di andare a cercare che cosa significa quel tramonto sul
ghiaccio. No, io ho detto, se c'è qualcosa che mi disturba, che non mi inquadra.
No, però mettiamo, è lo stesso che Elena faceva, no? Alcuni potrebbero dire: se faccio una ricerca iconografica, del battesimo rappresentato nella storia dell'arte, in verità mi sto precludendo la freschezza delle mie immagini. Dopodiché noi occidentali, e in particolare noi italiani, siamo così impregnati di quelle immagini che magari non è così distraente. La stessa cosa se io la dicevo in Canada, mi guardavano con due occhi sgranati, perché era come se io mi rifiutassi a una relazione diretta col testo biblico e con la preghiera, perché facevo l'intellettuale che aveva studiato storia dell'arte, che là neanche sanno che cos'è, no? Mentre per me Giotto e Piero della Francesca sono ce li hai negli occhi, e quindi è un po' il sé di dire ci entro, no? Piero della Francesca mi aiuta a entrare in questa scena. Lo si può fare prima e lo si può fare dopo. Se una persona ha la stessa dimestichezza come alcune di noi.